Torniamo in diretta Book Notes, pagine di radiofonia, Valentino De Luca per la trasmissione di Radio Città Aperta che porta i libri in radio ogni giovedì alle ore 21 tramite la viva voce dei loro autori. Quest'oggi parliamo di una biografia, una figura di donna molto particolare, anglo-marchigiana, così si definiva, parliamo infatti di Joyce Lussu, alla quale è stata dedicata recentemente insomma un'opera letteraria da parte della scrittrice Silvia Ballestra. Il titolo è La Sibilla, vita di Joyce Lussu, edito da La Terza, tra l'altro arrivata tra i semifinalisti del prossimo premio Strega, e noi qui a Book Notes abbiamo proprio il piacere di avere l'autrice in collegamento telefonico. Ciao Silvia, benvenuta a Radio Città Aperta.
Ciao, grazie, eccoci.
Allora, si parte dalla classica delle domande. Cosa ti ha incuriosito? Non parlo di fascinazione, perché leggendo veramente solamente la sinossi, veramente è un personaggio interessantissimo e pieno di fascino, cioè veramente tanti aspetti della sua vita che, come dire, prendono il possibile lettore. C'è in particolar modo un motivo che ti ha spinto a dedicare questo libro ad analizzare la vita di Joyce Lussu?
Sì, beh, c'è il fatto che io Joyce l'ho conosciuta di persona e quindi conosco benissimo la storia di Joyce, anche perché ci ho già lavorato una volta, perché ho già alla fine degli anni 90 ho pubblicato un libro che erano delle interviste che avevo fatto Joyce stessa, si intitolava Joyce L19 conversazioni incise sul nastro, e quindi l'avevo già interrogata sulla sua vita, di cui lei ha scritto poi ampiamente, perché molte delle opere di Joyce partono proprio dall'autobiografia. La sua è una vicenda straordinaria che copre tutto il Novecento, perché Joyce è nata nel 1912 ed è morta nel 1998 e l'ha vissuto proprio da protagonista, prima proprio in prima linea nella lotta contro l'antifascismo, per la guerra di liberazione, per cui ha guadagnato anche una medaglia al valore militare, una medaglia d'argento proprio per la lotta di liberazione, e poi anche da protagonista, spostando le sue lotte anche fuori dal suo paese, quindi andando a guardare anche le liberazioni e le resistenze degli altri, e ha fatto questo attraverso la poesia. Quindi ci sono varie chiavi di lettura dell'opera di questa che era una scrittrice, una poetessa, una traduttrice, ma anche appunto una protagonista della storia del nostro paese. Ed è una vita anche avventurosa per certi versi, non solo durante la resistenza, ma anche appunto nei decenni successivi, e mi sembrava valesse la pena riraccontarla di nuovo.
Assolutamente un personaggio affascinante, un personaggio laico, cosmopolita, una vita piena di viaggi, adesso ce lo racconterai. La definizione che ho detto prima, anglo-marchigiana, vita avventurosa, piena di viaggi, ma anche un forte radicamento già nella sua storia, correggimi se sbaglio, nella sua storia anche familiare dai suoi parenti nelle Marche.
Allora sì, Joyce è nata a Firenze da questi genitori appunto che lei definiva anglo-marchigiani, perché appartenenti, sempre definizione di Joyce e anche di sua sorella Gladys, che si è occupata della storia di famiglia, a due diverse tribù di anglo-marchigiani, cioè di famiglie che avevano visto appunto incontrarsi, sposarsi dei signorotti locali, dei proprietari terrieri delle Marche, quindi anche abbastanza facoltosi, alcuni nobili. Un nonno di Joyce era un deputato, insomma, per il suo territorio, e quindi anche diciamo dei notabili, delle persone che avevano anche un ruolo nella vita cittadina, con delle signorine arrivate dall'Inghilterra, delle inglesi, proprio che non si sa perché erano piovute nelle Marche a metà dell'Ottocento e si erano fermate lì appunto sposandosi e dando vita a una cultura nuova. Joyce teneva molto all'idea degli innesti, che è un'immagine che lei usa anche per descrivere il suo incontro con la Sardegna, la terra del suo compagno Emilio Lussu, e teneva molto all'idea degli innesti, anche perché veniva da una famiglia appunto che aveva avuto vari innesti, principale dei quali era appunto quello della cultura inglese con la cultura diciamo marchigiana, due ottiche molto diverse. La cultura inglese era quella del ramo femminile, quindi di donne che già erano istruite, che scrivevano, che si interessavano alle vicende del mondo, che in qualche modo erano appunto, come si diceva prima, cosmopolite, laiche. Joyce e i suoi fratelli non erano battezzati, quindi appartenevano a una cultura diversa a quella dei territori dei nonni in quel periodo, e questo è molto importante anche per capire l'educazione che ha ricevuto, la visione del mondo, per capire anche le lotte poi che fa per tutta la vita.
Senti Silvia, a proposito di anche visione del mondo, c'è un evento che segna la giovanissima Joyce, lei è classe 12, 1912, nel 1924, quindi giovanissima, c'è un episodio, vede suo padre tornare a casa completamente ricoperto di sangue perché oggetto di una rappresaglia di una squadraccia fascista, il sociologo, parliamo del sociologo Guglielmo Willi Salvatori, che viene picchiato a Firenze, nella città dove insegna, insomma, lo ricordavi anche prima tu, dove è nata la stessa Joyce, per le sue idee, per la sua esposizione anche politica. Insomma, torna a casa insanguinato, mi pare che addirittura è stato proprio accoltellato anche, quindi insomma, veramente mezzo morente, e nella testa della giovane Joyce, insomma, si pongono delle domande, non solo di natura politica, ma anche sul proprio ruolo e sul ruolo de delle donne all'interno della lotta politica. È un episodio, diciamo, che costituisce, come dire, l'inizio di una nuova coscienza per una, ripeto, pur giovanissima ragazza, ecco.
Sì, Joyce aveva 12 anni perché al 24, quando suo padre, a causa di alcuni articoli che aveva scritto proprio come corrispondente dall'Italia per dei giornali inglesi, sul regime, quindi molto critici nei confronti di Mussolini, appunto il padre subisce un pestaggio molto forte da parte di una squadraccia di fascisti di Firenze, e anzi l'ordine proprio secondo la testimonianza appunto del fratello di Joyce, Max Salvatori, 17enne, che era presente anche fuori da questa sede del fascio, era proprio arrivato da Roma ed era quello di finirlo, quindi si era salvato proprio per un caso fortuito, era stato salvato da due carabinieri che passavano. E quindi Joyce vede ritornare il padre e il fratello pestati, e lei, che era rimasta a casa con la mamma ad aspettare, si dice: ma perché gli uomini sono andati a subire questa violenza? Insomma, hanno dovuto pagare anche con i loro corpi, mentre noi in qualche modo siamo state protette dal nostro privilegio femminile perché siamo rimaste in casa, le botte non le abbiamo prese. E lei si dice: se rissa da essere, nella rissa voglio esserci anch'io, che ha una determinazione molto forte a quell'età e a cui lei terrà fede per tutta la vita, e mettendosi appunto in gioco poi con tutta la sua esistenza e con il suo corpo durante la resistenza, proprio nella lotta antifascista.
Senti, una decina di anni più tardi, nel 33, una sempre giovane Joyce, ancora Salvadori, incontra un personaggio che segnerà la sua vita, e dal punto di vista, come dire, anche prima abbiamo parlato di personaggio avventuroso, pieno di viaggi, con una forte coscienza politica, insomma, eccetera, eccetera, ma anche personale, sentimentale, amorosa. Sto parlando ovviamente di Emilio Lussu. Mi pare che si incontrino in Svizzera. Lussu è già un personaggio, insomma, ricercato dalle polizie di tutta Europa, è un personaggio rivoluzionario, comandante della brigata Sassari, eccetera, eccetera. E che tipo di storia come dire, si viene a creare? Ed è, tutto sommato, è poi stata quella tra Joyce ed Emilio Lussu.
È stata una grande storia d'amore, intanto, e veramente di un innamoramento. Poi Joyce, come lo racconta lei, è proprio l'innamoramento ottocentesco, cioè il colpo di fulmine al primo sguardo, e poi una lotta che è una storia che si intreccia fortemente appunto con altri tipi di passione, la passione politica, la lotta antifascista. Emilio ha 22 anni più di Joyce quando si incontrano ed è già appunto, come ricordavi, un eroe della Prima Guerra Mondiale perché è stato il capitano della Brigata Sassari, e era deputato, era stato confinato a Lipari perché aveva ammazzato un fascista durante appunto un assalto al suo studio a casa sua a Cagliari, era stato al confino, era scappato dal confino con una fuga mitica, la fuga da Lipari, insieme a Rosselli e Annitti, e erano appunto questo nucleo di fuggiaschi era arrivato a Parigi dove avevano fondato Giustizia e Libertà, che è uno dei movimenti antifascisti, insomma, della prima ora, quando invece il paese era tutto fascista e quindi erano veramente in pochi a esporsi, a fare la lotta, a pagare anche prezzi pesanti per queste loro scelte politiche, e quindi era un mito per i ragazzi antifascisti. E Joyce lo incontra perché deve portargli un messaggio che le ha affidato suo fratello Max, che è al confino a Ponza, che le affida un messaggio per una fuga dal confino per ripetere un po' quella che era stata la fuga da Lipari. E quindi Joyce parte, va in Svizzera e cerca Mr. Mill, che è il nome falso con cui Emilio viveva in quel periodo da clandestino, appunto ricercatissimo dalla polizia fascista. E a questo primo incontro, poi insomma si conoscono, in qualche modo nasce una forte passione, ma si separano quasi subito perché appunto Emilio sta conducendo la sua vita clandestina, che è molto dura. Poi si rincontreranno anni dopo perché Joyce tornerà in Europa a cercarlo, dopo una parentesi africana, lei tornerà in Europa a cercarlo e da lì in poi saranno insieme insomma per 30 anni.
Beh, quindi
E i
insomma,
primi,
personaggio che
insomma, una
segna,
storiona.
sì,
Sì.
personaggio che segna ovviamente la vita di Joyce, ma attenzione, la segna come in ogni coppia due personaggi molto, molto forti con delle storie personali molto caratterizzanti. Lei capisce dopo la Seconda Guerra Mondiale, però marito diventa parlamentare, che il suo posto non può essere quello di moglie di, donna di, ma vuole cercare la sua strada. Che tipo di strada percorre e si costruisce Joyce dopo la Seconda Guerra Mondiale?
Eh sì, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando c'è tutto il paese da ricostruire, Emilio quindi entra nel primo governo Parri, Joyce sente che per lei non c'è spazio nelle sedi, diciamo così, istituzionali, no? Nei ministeri, nella politica partitica, eccetera, dove invece, che è invece la strada di Emilio, perché già lo era anche prima, e quindi Joyce sente che è arrivato il momento di trovare una dimensione, insomma, più autonoma la sua strada, e comincia a cercarla. In un primo momento la trova in Sardegna, appunto nella regione del marito, dove lei va a portare aiuto, con anche il forte desiderio di conoscere meglio quella realtà, quel posto, e per varie ragioni, insomma, che lei racconta e che anche io racconto nel libro, e comincia a fare un lavoro di base anche con le donne sarde. E che arriverà poi nel 52 all'organizzazione insieme ad altre donne di varie esponenti politiche, insomma, di un grande congresso, convegno delle donne sarde, con 3.000 donne sarde che per la prima volta escono di casa da paesi anche irraggiungibili, lontanissimi, e si ritrovano a Cagliari per discutere dei loro problemi da donne, di donne, cioè salario, lavori, diritti,
Perché
ma anche
uno dei
scuola.
problemi, Silvia, che Joyce durante il suo percorso si scontrava era che il fatto che anche all'interno delle costellazioni dei partiti di sinistra, che nonostante a parole l'importanza delle donne, la centralità, eccetera, eccetera, poi no, leggendo qualche passo del libro e delle testimonianze, appunto, arrivava nel posto, nella piazza, nella sede del partito, così, e alla fine era sempre lei circondata da maschi e quando chiedeva ma le donne dove stanno? E la risposta era sempre balbetti vari, no, ma io, Marco, e al massimo le veniva assicurato che tutte le donne del territorio erano state prontamente, come si dice, tesserate e quindi aderivano per carità, però poi fisicamente erano tesserate, ma dicevo dove stavano e la risposta era, alla fine stringi stringi era sempre a casa, che era proprio il posto dal quale Joyce aveva capito, bisognava invece tirarle fuori per farle partecipare alla nascente Repubblica.
anche perché le donne erano già uscite di casa durante appunto la guerra, durante la resistenza, le donne avevano fatto il lavoro che gli uomini non potevano più fare perché magari erano al fronte oppure erano saliti in montagna come partigiani, quindi le donne erano
Avevano
uscite
dato
di
ampia
casa.
prova, insomma.
Esatto, e poi avevano partecipato anche in maniera fondamentale alla stessa resistenza, perché noi ricordiamo sempre il ruolo delle staffette come se fosse un ruolo secondario, ma le staffette, come si sa, sarebbero il corrispettivo della staffetta in un esercito regolare, sarebbe quella di ufficiale di collegamento. Poi dopo noi le chiamiamo staffette perché non era un esercito regolare, però insomma è un ruolo molto importante. Poi anche tante donne avevano partecipato, no, all'organizzazione della logistica, a dare appoggio ai partigiani, appunto alla lotta di liberazione, avevano ospitato prigionieri, avevano rischiato molto, quindi avevano anche loro fatto la loro parte in maniera importante. Eppure dopo la guerra vengono di nuovo ricacciate in casa in qualche modo, no? E soprattutto, no, soprattutto anche dai partiti di sinistra che avrebbero dovuto essere, come dire, più progressisti, più attenti, più aperti, si riproduceva anche lì, di nuovo la subalternità, per cui le donne venivano sì usate per fare campagna elettorale. Joyce veniva mandata qua e là a fare comizi perché era una brava oratrice, però più di tanto poi non trovavano spazio nei partiti e quindi Joyce decide che la sua strada sarà un'altra, e cioè lavorare, fare lavoro di base fuori dai partiti, in un altro modo, perché c'è anche una possibilità di fare politica anche in un altro modo, che sia fuori, no? Dalle organizzazioni.
Assolutamente,
Ecco,
assolutamente.
e quella è la
Silvia,
cosa che le interessa di più.
Joyce Lussu come personaggio culturale, qual è il suo apporto nella storia, nella nostra storia culturale e per nostra intende europea, e non solo, per carità.
Allora, Joyce, vabbè, non ha mai smesso di pensare, ecco, la caratteristica di questi grandi personaggi che hanno fatto la resistenza, ma anche dei poeti che lei andrà a cercare dopo, è quello di, come dire, di essere coinvolti non solo, dal punto di vista dell'azione, no? Ma anche, dal punto di vista del pensiero, dell'elaborazione politica, dell'elaborazione culturale, anche della produzione, se vogliamo, no? Culturale, perché Joyce è anche una poetessa. È l'autrice di C'è un paio di scarpette rosse, che è una poesia famosissima che io avevo nel mio sussidiario alle elementari, quindi in realtà il primo incontro con Joyce è stato attraverso questa sua poesia che era stranota all'epoca, ma lo è tuttora comunque. E quindi lavorare veramente a 360 gradi, anche appunto elaborando politicamente proposte alternative. Joyce è molto critica verso i modelli appunto della società, contro cui ha combattuto, contro il colonialismo, contro il fascismo, contro il capitalismo, però non è mai una critica fine a se stessa, lei ha sempre una proposta alternativa, o comunque indica sempre degli elementi anche che vengono dalla storia che potrebbero essere riproposti oggi, ovviamente, insomma, ripensati, riadattati, eccetera, però sempre avendo presente dei principi fondamentali. Lei ci teneva molto a distinguere cos'è civiltà e cos'è barbarie, per esempio, la guerra, armarsi, la violenza, la sopraffazione, impossessarsi delle risorse a scapito di altri è barbarie. E invece, le grandi masse che hanno continuato quotidianamente a mandare avanti il mondo nonostante tutto, quelle hanno fatto civiltà. Ecco, ripartire in qualche modo dai fondamentali. E Joyce poi ha saputo anche anticipare tanti temi di oggi. Lei negli anni 70 scrive un pamphlet che si intitola L'acqua del 2000, dove appunto si preoccupa dell'ambiente, di fare dei ragionamenti e delle critiche appunto ai modelli di sfruttamento delle risorse, di appropriazione, insomma, di riflettere anche sulle cose, su cui noi stiamo riflettendo oggi, quindi 40-50 anni dopo.
Silvia, andando in giro per presentazioni, diciamo anche, purtroppo la nostra è di tipo telefonico, volentieri se ci sarà la possibilità ne vorrei organizzare una dal vivo, ma insomma tante ne hai fatte anche dal vivo, che tipo di riscontro, che tipo di interesse, che tipo di fascinazione ancora oggi suscita il personaggio di Joyce Lussu? che quale, come dicono quelli troppo anglicizzati, quale feedback, ma mi permetto di utilizzarlo solo perché lei per prima si definì anglo-marchigia, quindi in onore suo, a me che non piacciono molto gli anglicismi possiamo. Che tipo di feedback stai avendo? Soprattutto magari anche da un pubblico, magari di, io lo spero, giovani, giovanissime, non più giovani che vengono a sentire le presentazioni e magari conoscono un personaggio che non conoscevano fino a poco tempo fa.
Beh, c'è grande calore, c'è grande affetto, c'è grande desiderio di conoscenza. Io credo che in questo momento Joyce costituisca anche una figura di riferimento, intanto vabbè, per conoscere un pezzo della nostra storia, ma anche per avere uno sguardo alternativo appunto su alcune questioni, come dicevo prima, la guerra, l'ambiente, le donne, i modelli alternativi possibili in cui, attraverso cui convivere, eccetera. Ma è davvero anche l'incarnazione, no? Di un esempio di donna rigorosa, radicale, che ha fatto le sue lotte, che l'ha portata sempre fino in fondo, senza mai, come dire, arretrare, dalle cose importanti, dalle sue posizioni. È un modello di donna che secondo me in questo momento è molto necessario. Di donna e di politica, se vogliamo, cioè se vogliamo dirla tutta,
Se vuoi,
di
ma
combattente.
diciamola tutta,
Sì.
perché poi la politica, insomma,
Sì.
negli ultimi 20 anni la politica è stata solo oggetto di luoghi comuni o al massimo di quella cosa da cui bisognava prendere le distanze. Ma
Sì,
insomma.
beh, io se posso aggiungere, sia Emilio che Joyce rappresentano veramente delle figure che non hanno mai operato per proprio tornaconto personale, ma sempre in maniera assolutamente generosa e coraggiosa per tutti gli altri, per la comunità, sì, per quelli che erano insieme a loro, le loro lotte non sono mai per se stessi.
Quindi portando anche un messaggio di estrema modernità di cui si sente, insomma, purtroppo un po' la
Ma un po'
mancanza,
tanto la mancanza,
un po' tanto
sì.
la mancanza. Ti posso solo chiedere un tuo sentimento particolare per questa essere stata inserita in questa rosa di semifinalisti del premio Strega, insomma.
Beh, io sono molto contenta perché è l'occasione appunto di far conoscere ancora di più questo libro e io insomma sono tanti anni che lavoro attorno a Joyce e anche dopo che è morta ho fatto tanti incontri rievocando la sua storia, la sua figura, quindi questa è comunque la possibilità insomma di avere più lettori, di farla conoscere ancora di più e quindi come dire vale doppio per me.
Oh, bene, bene, infatti ti sento molto, molto contenta e appassionata. Ed è sempre bello comunque sentire qualcuno appassionato della propria opera anche in maniera divulgativa, cioè anche avere il piacere di parlarne agli altri, di far arrivare
Sì,
il
vabbè,
proprio.
adesso cioè, io lo so, sono molto appassionata, lo so, ma per me è una novità, perché di solito dei miei libri non ne parlo così, però
Beh,
siccome
ancora.
c'è Joyce di mezzo, davvero, cioè, lo
Beh, ma guarda, l'hai
faccio.
detto tu, vale doppio, quindi
Sì,
va benissimo
esatto.
così. E allora a me non rimane che ricordarvi Silvia Ballestra, La Sibilla, vita di Joyce Lussu, edito da La Terza, e ringraziare l'autrice Silvia Ballestra appunto per essere stata qui con noi a Radio Città Aperta. Silvia, grazie mille.
Grazie a voi, ciao ciao ciao.